Un saluto a tutti da Massimo di Lisie Podcast, bentornati alla rubrica Signor Presidente. La scorsa volta abbiamo esaminato il periodo del 2006-2008 con il governo Prodi 2, Romano Prodi al secondo governo dell'Unione indipendente di centrosinistra, è finito con le elezioni anticipate, mentre c'è la presidenza della Presidenza Repubblica di Giorgio Napolitano dal 2006-2015. Andiamo dunque a vedere le elezioni anticipate del 2008, e quindi il periodo seguente con successivo consiglio dei ministri. Vediamo intanto. Allora, elezioni di politica d'Italia del 2008 per il rinnovo dei due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, si sono tenute il 13 e il 14 aprile 2008, in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere, verificatosi nel febbraio precedente. Ok, intanto vediamo, c'è la legge Calderoli, aveva seguito la legge Mattarella, legge Calderoli. Abbiamo un'affluenza molto inferiore al solito, abbiamo soltanto l'80,63%, che è il 3,61% in meno del solito, cioè della volta precedente. Significa che 4 persone su 5 sono andate a votare, una persona su 5 non è andata, quindi probabilmente non si sentivano abbastanza rappresentati, è possibile questa cosa. Ciao Coin, ci siamo, eccoci qua. Allora, nel frattempo, vediamo appunto... il centrodestra e il centrosinistra, i due schieramenti principali, vediamo appunto chi c'è a rappresentarli. Ah, abbiamo diversi schieramenti, intanto per tutto la coalizione di centrodestra, nome normalissimo, non ha neanche dato un nome stavolta. Coalizione era composta da il Popolo della Libertà, Lega Nord e Movimento per l'Autonomia, leader Silvio Berlusconi, ci riprova sempre Silvio, il Movimento per la Nuova Autonomia, che è l'unico che non conosciamo di partito. È un partito politico italiano fondato dall'europarlamentare catanese Raffaele Lombardo nel 2005, ispirato all'autonomismo e al meridionalismo. Beh, se c'era Lega Nord, giustamente ci sarà anche una sorta di Lega Sud, chiamiamola così. E quindi ideologia autonomismo, cristianesimo democratico e meridionalismo. Collocazione centro-centrodestra. E attenzione, non c'è una dissoluzione, quindi dovrebbe tecnicamente esistere ancora, ma... Pare di sì, legato con la Lega, ma ironico, Lega Nord, Lega Sud, eccoli qua. Intanto, è interessante vedere i dati di astensione nel corso degli anni. Sì, c'era stato un aumento nel 2006 c'era stato un aumento, leggerissimo dopo anni di calo, era un aumento del 2,89%, quindi sembrava che ci fosse maggior interesse, probabilmente perché appunto c'erano delle fazioni nuove, la possibilità di vedere qualcuno di nuovo, e invece nel 2008 hanno detto, beh, se dobbiamo scegliere fra Walter Veltroni e Silvio Berlusconi, insomma, non era una grande scelta, tutto sommato, ai tempi. Comunque sia, coalizione composta dal Popolo della Libertà, Lega Nord e Movimento Autonomia. Popolo della Libertà è l'ex Forza Italia, comunque chiamatela come volete, il PDL, politico di centrodestra, presidente Silvio Berlusconi, segretario Angelino Alfano del 2011-2013, fondazione 2008-2009, derivato da Forza Italia e Alleanza Nazionale, che si sono uniti insieme ai tempi per formare il Polo delle Libertà. E quindi invece c'è la coalizione centro-sinistra, composta da Partito Democratico e Italia dei Valori, Italia dei Valori, quella di Di Pietro, Partito Democratico, quella appunto di D'Alema, Prodi, Veltroni, in questo caso Veltroni, il leader della centro-sinistra, Walter Veltroni. Poi vediamo l'Unione di Centro, che è a sé stante, con Pier Ferdinando Casini, che alla fine ha deciso di fare per conto suo, la sinistra arcobaleno, fa ridere perché ai tempi l'arcobaleno era il simbolo della pace, ai tempi perlomeno parliamo del 2008, si sventolava le bandiere arcobaleno per simboleggiare la pace, e quindi la sinistra l'arcobaleno è quella di Fausto Bertinotti, lista elettorale composta da Partito della Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani, Federazione dei Verdi e Sinistra Democratica. Abbiamo anche la destra Fiamma Tricolore, lista elettorale composta da La Destra, Fiamma Tricolore e Fronte Sociale Nazionale, la leader è Daniela Santanchè. E poi abbiamo il Partito Socialista di Enrico Boselli, che sta centrista. Andiamo a vedere un attimo Fiamma Tricolore, perché abbiamo detto, se li leggiamo di sinistra, li leggiamo anche di destra. Collocazioni legate al centro-destra o alla destra, un po' più estrema, infatti generalmente estrema. Ideologia, neofascismo, nazionalismo italiano, irredentismo italiano, cioè conquistare territori perduti, destra sociale, euroscetticismo forte, anti-americanismo, anti-sionismo addirittura, ammazza, e correnti interne, c'è pure il monarchismo, c'è anche chi vorrebbe, Rizzo c'era già. Secondo me Rizzo c'era già, non so esattamente di quale partito fosse, perché si fondevano in una maniera o nell'altra, probabilmente nel Partito dei Comunisti Italiani, potrebbe essere stato quello lì, che era quello di Oliviero Di Liberto, potrebbe, secondo me c'era già, perché poi è confluito in partito, sì, confermo, Cossutta Rizzo, crisi Cossutta Rizzo, esatto, c'era già questo partito, c'era già Rizzo in azione, quindi sì. Ovviamente passare dall'estrema destra all'estrema sinistra fa un po' ridere, ma ok. Comunque sia la firma tricolore, il presidente Francesco Condorelli, CAF, segretario Daniele Cerbella, e appunto esiste anche un'organizzazione giovanile che è la Gioventù della Fiamma, organizzazione che raccoglie giovani fra i 14 e i 30 anni. La firma tricolore esiste ancora oggi. Va bene, andiamo a vedere come si sono collocate le elezioni. Prima di tutto abbiamo visto anche il centrodestra vince alla Camera col 46,81% dei voti contro il 37,55% dei voti, seggi 344 al centrodestra, 247 al centrosinistra. Centrodestra ci guadagna 63 seggi dalla volta scorsa, ma ne perde il 2,93%, comunque poi ci sono le alleanze, e il centrosinistra perde il 12,26%, e perde 101 seggi, è brutale, veramente brutale. Quindi Senato, la centrodestra vince col 47,32%, 174 seggi, mentre centrosinistra 133 seggi col 38,01%, entrambe hanno una differenza negativa, ma comunque ci guadagna 18 seggi al Senato, il centrodestra. Comunque sia, la distribuzione, vediamo appunto Piemonte destra, Lombardia destra, anche se c'è qualcosa distribuito, non si riesce a leggere, dovrebbe essere Lega Nord principalmente nel nord. Poi vediamo il centro più centro-sinistra, il centro-sud invece quasi tutto di destra, la Sardegna molto divisa, Sicilia abbastanza divisa, ok. E quindi in pratica ci saranno poi due governi, che sono il Berlusconi 4 e il Monti, il loro governo tecnico, ne parleremo. E intanto, vediamo appunto come sono andate le elezioni in maniera specifica. Ecco qua, coalizione centrodestra, il Popolo della Libertà si è preso il 37,38% con 272 seggi, Lega Nord 8,30% con 60 seggi, e Movimento per l'Autonomia 1,13% con 8 seggi, e quindi in totale 340 seggi alla Camera. Coalizione centrosinistra, Partito Democratico 33,18%, 211 seggi, come vedete è andata abbastanza bene, ma l'Italia dei Valori ha fatto poco, 4,37%, quindi 28 seggi. Autonomia, Libertà e Democrazia non ha preso seggi. Unione di Centro, quella di Casini, 5,62%, si è presa 36 seggi, che sono comunque più di quelle dell'Italia dei Valori, e quasi si avvicina anche alla Lega Nord. La Sinistra Arcobaleno, quella ha preso 0, quella di Bertinotti, ha preso 0 seggi, ha fatto il 3,12%. La Destra Fiamma Tricolore, il 2,43%, 0 seggi. Partito Socialista, 0,98%, 0 seggi. Sud Tirolo e Vorspaktei, perché è rappresentativo, ha fatto 2 seggi, anche con lo 0,41%. Movimento Associativo Italiani All'Estero, 0. Altre liste, 3,14%, ma 0. Quindi vediamo, infatti, che comunque è andata in questa maniera. Si vede che dall'estero avevano votato di più invece il PD, mentre al Senato non è molto diversa la situazione, non stiamo lì a elencare partito per partito, però è veramente interessante. Non la metterebbero mai, ma estremi di sinistra e estremi di destra hanno molti punti in comune. Guarda, la tua analisi è valida, perché io ho visto molte volte che l'MSI e il Partito Comunista votavano insieme, votavano uguale, proprio perché appunto facevano opposizione. Sono ottimi nell'opposizione. Va bene, intanto andiamo avanti. Analisi territoriale, conseguenze è una semplice, che alla fine è andato avanti il governo Berlusconi 4, era inevitabile, ha stravinto Silvio Berlusconi, e quindi nel 2008, dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, Silvio Berlusconi diventa presidente, e appunto dovrebbe trainare, tra virgolette, il governo fino al 2013, ma sappiamo che non ci è riuscito per tutti quegli anni, e poi ci sarà il governo tecnico di Mario Monti, ne parleremo la prossima volta, di Mario Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013, quindi per trascinare le prossime elezioni e fare varie riforme. Nel frattempo Berlusconi, intanto secondo governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, cioè preceduto dal governo Berlusconi II, quindi Berlusconi non ha battuto il record perché era già suo. Questo qui comunque si è fatto 1287 giorni, 3 anni, 6 mesi e 8 giorni. Ecco qua, quindi chiamato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per incaricato a formare il governo, Silvio Berlusconi accettò senza riserva, vedete, era convinto, presentando contestualmente la lista dei ministri a nominare. In tal senso l'unico Presidente della storia italiana repubblicana risaliva al 1953 in occasione della formazione del governo Pella. Cioè praticamente l'ha fatta senza riserva, ha detto io sono sicuro che lo passo, cioè proprio senza problemi. E infatti è passato alla Camera con 335 voti favorevoli, 275 contrari, un astenuto. Fiducia al Senato con 173 voti favorevoli, 137 contrari, 2 astenuti. Cioè tranquillissimo, cioè è andato. Perduta la maggioranza alla Camera su un voto sul rendiconto generale dello Stato l'8 novembre 2011, il governo diede le dimissioni 4 giorni dopo. Perché siamo andati in una crisi veramente terribile dal 2008 in poi, da noi arriva sempre 1-2 anni dopo rispetto a quello che succede negli USA, ma arriva, comunque arriva, e l'abbiamo sentita. Per vedere la distribuzione, ecco qua intanto Coin, uno dei punti in comune è quello di fregare gli italiani, quello tutti, dice Cla, sì certo non è questione di partito, comunque sia, è stato un periodo veramente infame questo, dove nessuno voleva prendersi la responsabilità di tassarci, aumentare l'IVA, e l'hanno mandato al governo tecnico, che tanto comunque lavorava a contatto con loro, ma comunque sia. Forza Italia, Presidente del Consiglio, 12 ministri, 17 sottosegretari. Alleanza Nazionale, 4 ministri, 8 sottosegretari. Democrazia Cristiana per le Autonomie, un ministro. Popolari Liberali, un sottosegretario. Indipendenti, 4 sottosegretari. Lega Nord, 4 ministri, 5 sottosegretari. E partecipazione all'esecutivo senza rappresentanza nel Consiglio, Movimento per l'Autonomia, 2 sottosegretari, Democrazia Cristiana, che stavolta è tornata col centrodestra, un sottosegretario, e Indipendenti, un sottosegretario. Poi cambierà gradualmente, ma comunque sia. Abbiamo un boom di Lombardi, 8 ministri lombardi, 5 del Veneto, 4 siciliani, 3 della Campania, 3 del Lazio, Toscana 2, e invece con un solo ministro, Puglia, Umbria, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, non parliamo neanche delle regioni non rappresentate, tipo la Sardegna, la Val d'Aosta, il Molise, Basilicata, insomma non parliamo neanche, comunque sia. Erano quasi tutti lombardi, perché Berlusconi è lombardo, e quindi si è portato dietro anche i lombardi, nulla di strano. E vediamo appunto, il presidente è lui, Silvio Berlusconi. Abbiamo anche Gianni Letta, fra l'altro sottosegretario. E intanto vediamo i ministri importanti, quelli che appunto che hanno un ministero, non quello senza portafoglio. Agli affari esteri Franco Fattini, PDL. Interno Roberto Maroni, Lega Nord. Difesa Ignazio La Russa, Partito della Libertà. Giustizia Angelino Alfano, seguito poi da Francesco Nitto Palma. Economia e Finanze Giulio Tremonti, che si riconferma. E poi Claudio Scajola allo sviluppo economico. Poi vediamo politiche, perché se qui ci serve poco. Lavoro e politiche sociali Maurizio Sacconi, salute Ferruccio Fazio, indipendente, infrastrutture e trasporti Altero Matteoli, e poi abbiamo istruzione Maria Stella Gelmini, che si riconferma, e beni e attività culturali Sandro Biondi, Partito della Libertà, Polo delle Libertà. Dunque vediamo, ovviamente le elezioni sono andate bene a Berlusconi, con il discorso del Presidente del Consiglio il 13 maggio, viene votata la fiducia a maggio, e quindi in pratica viene fatto tutto. Ma attenzione, il 27 maggio, colpo di scena, il governo è battuto alla Camera, che approva un emendamento del Partito Democratico su cui il governo aveva dato il parere contrario. Cioè vengono subito battuti all'inizio, per far capire quanto sarebbe difficile già dominare. Intanto, appunto, viene fatto il decreto all'Italia per aiutare l'Italia a giugno, perché c'era una crisi, emanazione del decreto legge, decreto Brunetta, approvazione del decreto di legge come lodo Alfano, contrario all'opposizione, e lo considera anticostituzionale. Vediamo cos'è questo lodo Alfano così complicato. Ok. Ah, perché dicono che è incostituzionale chiamarlo lodo, vabbè. Un'immunità alle alte cariche. Ah, ho capito. Quindi dice che praticamente, cioè, se tu sei nelle quattro cariche più alte del governo, sei immune. Cioè, ovviamente non serve, o non devi essere più processato. Quindi era un modo per permettere a chi comandava di governare. E quindi, insomma, capisco perché è considerato anticostituzionale. E la legge però è stata firmata, quindi comunque sia. Va bene, sospensione dei processi penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. Vedete, è assurdo, veramente assurdo. Quindi, insomma, vuol dire che non importa a livello penale, sei pulito finché non finisce il tuo governo. Ok, andiamo avanti. Luglio, la Camera approva il decreto contenente l'abolizione dell'ICI sulla prima casa e poi viene approvata dal Senato, viene approvato lodo Alfano diventa legge. Approvato il DDL Sicurezza 2008, chiamato anche, c'è anche il Trattato di Lisbona. Vediamo com'è questo Trattato di Lisbona e se ci riguarda, che modifica il Trattato dell'Unione Europea, il Trattato che istituisce la Comunità Europea, Trattati dell'Unione Europea. Ok, è uno dei tre pilastri. Ok, vediamo. È firmato da tanti leader, tra cui Sarkozy della Francia, e contenuti, è una revisione, soltanto una revisione a livello europeo. Ok, andiamo avanti. Ad agosto la Camera converte in legge il taglio del fondo di finanziamento ordinario dell'università di oltre 1,4 miliardi di euro e altre misure. E parte la riforma Gelmini, la riforma Onda. Poi la Camera approva il rendiconto generale del bilancio dello Stato a settembre e la legge d'assestamento. Poi ad ottobre fiducia, accorda la fiducia alla Camera in materia di istruzione e università, il decreto Gelmini, che attua i tagli pluriennali di 8 miliardi di euro stabiliti dalla legge. Il Senato approva il rendiconto generale del bilancio dello Stato. La legge assestamento del Consiglio approva il DDL sulle coppie di fatto, firmata dai ministri Brunetta e Rotondi. Ha approvato il secondo DDL all'Italia, recante disposizioni urgenti e ristrutturazione di grandi imprese in crisi. Andiamo avanti. Il Senato approva la legge 2008, che è questa qui, beh, una delle legge 169. Riforma Gelmini, ok. Mentre due deputati liberal democratici annunciano passaggio all'opposizione. Si vede che non piaceva molto questo decreto a tutti e si viene considerato il primo ostacolo del percorso del governo. Comunque, siamo ancora al 2008, perciò. Approvazione definitiva del DDL salvabanche, cosiddetti Tremonti Bond. Il decreto approva la legge finanziaria 2009 e la legge del bilancio. La Camera approva la legge finanziaria 2009, ovviamente legge bilancio, ok, insomma tutto approvato. Andiamo al 2009, dove a gennaio la Camera approva la questione di fiducia al governo sul decreto Gelmini riguardante l'università. La Camera approva il DDL sulla proroga delle missioni internazionali. Subito dopo la Camera approva il trattato di amicizia Italia-Libia, contraria a Italia dei Valori e UDC, e ci avevano ragione a essere contrari perché gli abbiamo dato un sacco di soldi. E poi se li sono mangiati chi ha invaso la Libia, quindi sapete com'è andata a finire tutti, con Gheddafi. Febbraio 2009, appunto, approvato il decreto Italia-Libia, e poi vediamo appunto impedire la sospensione di alimentazione e idratazione in alcuni casi specifici, insomma, si inizia a parlare di questa cosa. Approvazione bipartisan definitiva della legge che sancisce la soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee. Approvazione definitiva del cosiddetto DDL antifannulloni o DDL Brunetta. Ok. Vabbè, per quelli che insomma, penso di aver capito, per il lavoro pubblico comunque. Aprile 2009, il Senato vota la fiducia sul secondo DDL anticrisi circa gli incentivi industriali, che viene convertito in legge. Il Senato approva il DDL sicurezza 2009, presentato dal ministro Maroni. Entra in vigore la legge 38-2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ok, e anche contro lo stalking, che è veramente brutto. Approvato in via definitiva l'IDL contenente la delega del governo in materia di federalismo fiscale. Andiamo a maggio, nominati 5 viceministri, ok, altri ministri in più, che bello. Giugno, la Camera approva con voto segreto la fiducia posta dal governo sul DDL intercettazioni, che restringe la possibilità per i pubblici ministeri di servirsi di intercettazioni telefoniche nelle indagini. Cioè non si può neanche più indagare in quel modo lì per ragioni di privacy. I gruppi parlamentari di opposizione si appellano al Presidente della Repubblica contestando il sistematico ricorso del governo al voto di fiducia. Cioè, in pratica, tutto pur di non trovare criminali, comunque tutto per non trovare criminali, assolutamente, che non si indaghi mai. Luglio, a seguito dell'approvazione di tre questioni di fiducia poste dal governo su altrettanti maxi emendamenti al secondo DDL sicurezza 2009, questo diviene legge. Gli emendamenti prevedono il reato di immigrazione clandestina, l'istituzione di ronde e nuove misure sulla lotta alla mafia. Approvato il DDL energie per il ritorno nucleare in Italia. Le opposizioni escono dall'aula al momento del voto. Ovviamente poi non si è tornati al nucleare. Il Senato approva il rendiconto generale del bilancio dello Stato e la legge di assestamento del bilancio. La Camera approva in via definitiva il rendiconto generale dello Stato e la legge di assestamento. Va bene, andiamo a settembre. La Camera approva lo scudo fiscale che diviene legge. È una tipologia di regolazione in materia tributaria e penale. Vediamo intanto, era chiamata mille proroghe per usufruire dello scudo fiscale per favore il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008. Cioè, se avete dei conti illegali, tranquilli, potete riportarli in Italia. Non vi facciamo nulla. Il governo stimò un rientro di capitali per circa 300 miliardi di euro. Insomma. Poi vediamo, approvato l'emendamento Flores che estende lo scudo fiscale ai reati tributari e contabili, compreso il falso in bilancio. Quindi tranquilli, se avete fatto falso in bilancio, c'è lo scudo fiscale che vi protegge. Tanto per dire quanto questo governo di centrodestra ha pensato più a proteggere i propri interessi, e ci credo che poi siamo andati in inflazione e disastro, e ci credo per tanti anni, non era mai stata fatta una cosa del genere, in tutti questi anni non ho mai letto delle leggi del genere, nessuno prima di questo governo ha fatto delle cose del genere, nessuno, c'è chi ha fatto i suoi interessi, ma nessuno aveva fatto così tanto, veramente, quindi devo dire che veramente, cioè, posso capire perché per oltre 10 anni non ho più votato centrodestra, posso capirla questa cosa. Ok, le dimostrazioni come i criminali sono premiati, lo so, è la dimostrazione, bravo Cla. Ottobre 2009, il lodo Alfano viene dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Meno male, grazie tante, che è incostituzionale. Scusatemi, ma a dire chi ha il potere non è processabile. È una cosa che è contro ogni legge. Approvata alla Camera la proposta di sospensione dell'esame per l'abolizione delle province col voto favorevole della sola maggioranza. Approvata una questione pregiudiziale presentata dall'onorevole Vietti, UDC, è appoggiata dalla maggioranza contro il DDL sull'aggravante di omofobia e razzismo. Viene presentato al Senato il cosiddetto DDL processo breve, che fissa 2 anni la durata massima di ciascun grado di giudizio prima della prescrizione del reato. Cioè, dopo 2 anni va in prescrizione, vedi? Se questo è punibile con non più di 10 anni di carcere. Cioè, praticamente fai un reato da 9 anni di carcere, ma va in prescrizione, nulla di grave, proteste da molti, grazie a tante, proteste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè, vedete che ormai andare avanti con la legge è una cosa assurda, però fai il minimo sgarro fiscale e ti devastano. Ok, ecco qua, novembre 2009, il Senato approva la legge finanziaria 2010, approvata la legge di bilancio, approvato il decreto Rompi, adempimento degli obblighi comunitari. Il Senato respinge la mozione di sfiducia del PD e Italia dei Valori nei confronti del sottosegretario dell'Economia e delle Finanze Nicola Cosentino, indagato per associazione mafiosa. Quindi non si può indagare, non sappiamo nulla su Cosentino, magari probabilmente poteva anche essere benissimo innocente, però, quindi insomma, nessuna mozione di sfiducia per lui, anche la seconda ci hanno provato, non ha funzionato. Poi vediamo, 2 dicembre il Senato approva il DDL sul rifinanziamento delle missioni all'estero. La Camera approva con scrutinio segreto la relazione Panitz, Polo delle Libertà. Con questo voto si negano le misure cautelari chieste alla Procura di Napoli nei confronti dell'onorevole Nicola Cosentino per presunti rapporti camorristici nell'ambito del riciclaggio abusivo di rifiuti tossici. No, perché non ci sono rifiuti tossici assolutamente a Napoli, è una cosa finta, non c'era nulla, non c'erano colpevoli. Se non pago una multa mi distruggono, se invece ammazzo uno mi danno una pacca sulla spalla. Sì, non è proprio così, ma quasi, secondo me quasi. 2010 intanto, il sottosegretario e capo dipartimento della protezione civile Guido Bertolaso presenta le dimissioni a tutti gli incarichi dopo che è risultato indagato per concussione negli appalti per i grandi eventi, quali il G8 dell'Aquila e la ricostruzione in Abruzzo post-terremoto. Il presidente Berlusconi respinge le dimissioni. Quindi non le accetta le dimissioni. la Camera approva il DDL sul rifinanziamento delle missioni all'estero, contro i soli radicali del PD. Sottosegretario all'economia Nicola Cosentino presenta le dimissioni in seguito alle indagini per collusioni con la cosca camorristica dei Casalesi. Il presidente Berlusconi respinge le dimissioni. No, va bene così. Ok. Marzo, il Consiglio dei Ministri vara il DDL anticorruzione. Sono nominati vari segretari, poi vediamo a marzo, in vista delle elezioni regionali italiane, il CDM, magistratura, emana un decreto legge interpretativo volto a suggerire un'interpretazione enorme tale da garantire la riammissione da parte del TAR alle liste escluse. Nonostante ciò, la lista del PDL rimarrà esclusa dalla competizione elettorale del Lazio. Approvazione definitiva della legge sul legittimo impedimento, che elimina il potere discrezionale del giudice nel decidere la fondatezza del legittimo impedimento a comparire in un'udienza penale invocato dal Presidente del Consiglio, il Ministro o Ministro. Ok. Quindi, insomma, vediamo intanto l'emanazione del decreto legislativo che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei compiti della difesa militare e delle forze armate italiane. Vediamo le elezioni di fine marzo. Nonostante la vittoria del centro-sinistra in 7 regioni su 13, si ha netta affermazione del centrodestra che conquista 4 regioni fino allora guidate dal centro-sinistra senza cedere nessuna. Dopo la sconfitta in Puglia, il ministro Raffaele Fitto si dimette dall'incarico. Il presidente Berlusconi respinge le dimissioni. Oh, non ne accettava una, Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rimanda alle Camere il DDL lavoro, esprimendo forti perplessità sull'estensione dell'arbitrato nei rapporti di lavoro. Vediamo infatti il nuovo ministro delle politiche agricole Giancarlo Galan, ok, all'emissione Luca Zaia, ok, eletto presidente della regione Veneto, ok. Maggio 2010 Claudio Scajola si dimette da ministro dello sviluppo economico a seguito dei sospetti circa la provenienza dei soldi con i quali aveva acquistato la sua abitazione a Roma. Il giorno seguente il presidente Napolitano nomina il presidente Berlusconi ministro all'interno del dicastero. Sonia Vital nominata sottosegretaria, beh, ok. Giugno 2010, il governo è battuto alla Camera, che approva una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto legge per la sospensione delle demolizioni in campagna, facendolo decadere. Il governo è battuto alla Camera, un emendamento del Partito Democratico e il DDL, cioè che approva un emendamento del Partito Democratico e il DDL sulla riforma della governance della sanità pubblica. Ormai il governo era in minoranza, stava già perdendo le varie idee che progettavano. Aldo Branch, rinominato ministro per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale, e giura nelle mani del presidente della Repubblica Napolitano. Andiamo a luglio, e Aldo Branch, appena arrivato, annuncia le sue dimissioni da ministro. Ok, subito, durato neanche un mese. Il sottosegretario all'economia Cosentino si dimette dal suo incarico. La settimana successiva il Parlamento avrebbe dovuto votare una sfiducia nei suoi confronti, essendo indagato per illeciti, l'abbiamo visto. Ah, stavolta riguardanti appalti sull'eolico, ok, quindi era un'altra cosa, non era quella di prima. La Camera approva il rendiconto generale del bilancio dello Stato, approvata la legge di assestamento. Ha approvato il DDL sul rifinanziamento delle missioni all'estero, contrario solo l'Italia dei Valori. In seguito allo scontro politico interno al Polo delle Libertà, tra il vertice del partito e il presidente della Camera Gianfranco Fini, 33 deputati e 10 senatori politicamente vicini a Fini costruiscono nuovi gruppi parlamentari denominati Futuro e Libertà per l'Italia uscendo dal Polo. I gruppi garantiscono appoggio condizionato al governo che perde la maggioranza assoluta alla Camera. Insomma, un po' in crisi. Agosto 2010 la Camera respinge una mozione del centro-sinistra che richiede la revoca delle deleghe al sottosegretario di giustizia Giacomo Caliendo, coinvolto nella vicenda P3, quindi immagino che abbia a che fare con delle logge, visto che la P2 era una loggia. Ok, andiamo a settembre, il Senato approva in via definitiva il rendiconto generale del bilancio dello Stato e la legge di assestamento del bilancio. Approvato scrutinio segreto la relazione della Giunta per le autorizzazioni, che nega l'autorizzazione ad uso delle intercettazioni riguardanti l'onorevole Nicola Cosentino. Insomma, quindi in pratica, infatti volevano appunto, però è stata negata l'autorizzazione, meglio non indagare, non sappiamo niente. Settembre, fine settembre, Silvio Berlusconi si presenta alla Camera per un discorso programmatico in 5 punti, chiedendo la fiducia, e la fiducia viene approvata, quindi si è salvato con parecchi voti. Berlusconi si presenta al Senato, un altro discorso programmatico in 5 punti, chiedendo fiducia, anche qui fiducia approvata. A ottobre 2010, Paolo Romani, ministro dello sviluppo economico, sostituzione di Silvio Berlusconi, che era interim. la Camera approva il DDL lavoro, poi andiamo, il DDL diviene legge, poi andiamo a novembre, raggiungimento dei limiti della pensione da capo dipartimento per la protezione civile nazionale, sottosegretario Guido Bertolaso lascia anche l'incarico politico di sottosegretario. Invece qui ci sono un po' di modifiche, non siamo a leggere tutte, ovviamente ci sono diverse dimissioni. La Camera approva la legge di stabilità 2011, approvata la legge bilancio. Approvazione definitiva del cosiddetto DDL svuota carceri, presentato dal ministro Angelino Alfano. Una cosa ironica che poi hanno voluto dire che era stato il centro-sinistra a svuotare le carceri, quando è stata una riforma fatta dal centro-destra. Lo so che poi hanno girato la frittata, però hanno detto, ma guardate qua che li fanno uscire dal carcere. È stata votata da lui. Comunque da loro, entrambe le Camere lo approvano direttamente, con voto favorevole di 4/5 dei gruppi, con l'opposizione della sola Lega Nord. La popolazione carceraria si alleggerisce così di 7.000 unità. Dicembre, il Senato approva la legge stabilità 2011 e la legge bilancio, siamo le solite. Approvata la questione di fiducia posta dal governo, la Camera respinge la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. 2010, fine anno, la Camera respinge una mozione presentata da Italia dei Valori che chiede la revoca delle deleghe a Roberto Caldiroli con l'accusa di aver dimentito a un'interrogazione parlamentare del loro gruppo su leggi che avrebbero salvato esponenti della Lega indagati. Nulla di strano. 2010, il Senato approva in via definitiva il DDL Gelmini sull'università. Andiamo al 2011, che è l'ultimo anno di Berlusconi al potere. 13 gennaio 2011, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge sul legittimo impedimento. Ok, nel caso di rimando, poi gruppo parlamentare si costruisce il gruppo parlamentare iniziativa responsabile con 21 deputati dalle forze politiche minori. Poi vediamo, la Camera respinge una mozione di sfiducia dell'opposizione, sul ministro dei beni e attività culturali Sandro Bondi per il crollo della villa di Pompei. Ok, poi vediamo, febbraio la giunta delle autorizzazioni a procedere approva la relazione Paniz che nega la perquisizione dell'ufficio Giuseppe Spinelli e del presidente consiglio Silvio Berlusconi, non possiamo andare a controllare. Ok, la commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale respinge il quarto decreto attuativo del federalismo fiscale sul fisco municipale. Poi vediamo, 16 febbraio la Camera approva il DDL della Lega, verrà poi chiamato in seguito a pesanti modifiche al processo lungo, si mira a sancire l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti punibili con l'ergastolo. Ok, poi vediamo, il DDL sarà poi al centro della polemica fra maggioranza e opposizione. Al Senato si costituisce un nuovo gruppo parlamentare denominato Coesione Nazionale. La maggior parte di queste leggi erano per impedire a chi aveva fatto qualcosa che non andava di andare in galera o di essere processato. Si nota tantissimo, perché ormai era diventato impossibile indagare, impossibile, in certi casi veramente impossibile. A marzo iniziano operazioni militari in Libia da parte di una coalizione internazionale alla quale l'Italia faceva parte. Ricordiamo che l'Italia aveva dato un sacco di soldi alla Libia qualche mese prima. Giancarlo Galan subentra come ministro per i beni e attività culturali in sostituzione di Sandro Bondi. Poi vediamo, sottosegretario dell'Interno con delega all'immigrazione Alfredo Mantovano, rassegna dimissioni, poi rientrate. 31 marzo, in seguito al disastro nucleare di Fukushima, il governo emana un decreto legge che stabilisce una moratoria sull'energia nucleare, poi convertito in legge dal Parlamento, quindi niente nucleare, perché stavano per riprenderlo, ma hanno visto il disastro di Fukushima e hanno detto forse meglio di no. Il centrodestra protesta, ritenendo che, comunque alla fine non è passata. Aprile 2011, la Camera approva il conflitto di attribuzioni riguardante Berlusconi nei confronti della Procura di Milano, raccogliendo anche i voti dei deputati liberaldemocratici, rientrando di fatto nella maggioranza parlamentare. Poi, ecco qua, Nello Musumeci, esponente della destra, viene nominato al Consiglio dei Ministri sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali come rappresentante esterno. Maggio 2011, la Camera è chiamata a esprimersi se autorizzare un'azione militare più invasiva sul suolo libico. Dopo le forti tensioni a maggioranza, tra il PDL di favore la Lega fortemente contraria, il governo riesce a far approvare la mozione di maggioranza che autorizza azioni mirate contro specifici obiettivi militari in Libia. Un po' generica come frase, può voler dire tutto. E altri nominati, altri 9 sottosegretari. 15-16 maggio 2011 le elezioni amministrative vedono un'aspettata affermazione del centro-sinistra in quasi tutte le principali città in cui si vota. I ballottaggi in due settimane dopo confermano la tendenza. Sottosegretario Daniela Melchiorre rassegna le dimissioni dall'incarico in polemica con le esternazioni del Presidente del Consiglio contro i magistrati. Okay. Giugno 2011, raggiunto per la prima volta al 95 il quorum in un referendum nazionale. Vengono abrogate quattro norme riguardanti l'energia nucleare, la privatizzazione della gestione dei servizi idrici, il legittimo impedimento. Ok. Senato approva il DDL anticorruzione, la Camera respinge la legge comunitaria 2010, affossando di conseguenza l'intero disegno di legge. Ok, no, purtroppo. Andiamo a luglio, siamo veramente quasi alla fine. Il ministro della giustizia Angelino Alfano viene nominato segretario nazionale del Popolo della Libertà, annuncia pertanto le dimissioni entro le successive due settimane. La Camera respinge mozioni presentate Italia del Valore sulla soppressione delle province. Maggioranza contro, Italia del Valore, terzo polo a favore, PD astenuto. La Corte Costituzionale riconosce il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dalla Camera nei confronti della Procura di Milano e del GIP in seguito al caso Ruby, quindi sempre altri problemi per il governo. Entra in vigore la manovra correttiva da 24 miliardi di euro, una legge finanziaria, che promette il pareggio di bilancio entro il 2014, ci crediamo tutti, eh? In 5 sedute il Bund sale, a 10 anni sale di 112 punti base. La Camera concede l'autorizzazione a procedere con misure cautelari nei confronti di Alfonso Papa, indagato a Napoli. Contemporaneamente il Senato respinge l'autorizzazione delle misure con il senatore Alberto Tedesco. Poi vediamo un po', vengono inaugurate a Monza e si sono staccati 4 ministeri fortemente richieste la Lega Nord. Presidente della Repubblica critica l'iniziativa, sì, in effetti staccare le sedi mi sembra un po' eccessivo. Vediamo intanto il sottosegretario all'interno Nitto Francesco Palmi, nominato ministro della giustizia al posto di Alfano. Il Senato approva la fiducia al disegno di legge come processo lungo modificato e consente alla difesa di presentare lunghe liste di testimoni e stabilisce che non si può considerare come prova definitiva in un processo la sentenza passata in giudicato di un altro procedimento. Adesso i precedenti non contano più, ho capito. Non contano più i precedenti, la legge non deve essere replicata. Vabbè. 2 agosto 2011, la Camera approva a larga maggioranza il rifinanziamento delle missioni italiane all'estero. Lo stesso giorno la Camera respinge la richiesta dei magistrati che indagano sugli appalti per la ricostruzione post-terremoto in Abruzzo. Intanto, 2011, sempre, il governatore uscente della BCE, Jean-Claude Trichet, e quello in pectore Mario Draghi, scrivono una lettera al governo italiano indicando una serie di misure urgenti per uscire dalla crisi. C'era già Draghi a occuparsi dell'Italia, già ai tempi, eh? Ironico ma vero. Poi vediamo. 8 settembre 2011, il Consiglio dei Ministri vara 2 proposte di legge costituzionale, introduzione del principio del pareggio bilancio nella Costituzione e una soppressione delle province. Il Senato approva il conflitto di attribuzione della Corte Costituzionale tra Procura di Milano e Parlamento, riguardante il Premier Silvio Berlusconi. Ha approvato anche il rendiconto generale del bilancio dello Stato. E poi abbiamo altri. Il Presidente del Consiglio deve andare a processo al Tribunale di Milano e annulla la partecipazione all'Assemblea dell'ONU. La Camera respinge l'autorizzazione nei confronti dell'onorevole Marco Mario Mennanese. La Camera respinge la sfiducia individuale nei confronti del ministro Francesco Saverio Romano, indagato per associazione mafiosa. Che roba, eh? Ok, siamo gli ultimi 2 mesi. Ottobre 2011, la Camera respinge l'articolo 1 del rendiconto generale di bilancio dello Stato, anche a causa delle numerose assenze fra i banchi della maggioranza. Opposizione chiede le dimissioni del governo, citando il caso del governo Goria, dimissionario dopo la bocciatura del rendiconto. Insomma, è stato bocciato il rendiconto generale. La Giunta per regolamento. Scusate. Boh. Ok, comunque sì. La Giunta per il regolamento della Camera dei Deputati, convocata per decidere in tal senso, delibera l'impossibilità di procedere all'esame parlamentare del disegno di legge contenente il rendiconto generale del bilancio dello Stato. Il disegno di legge è da considerarsi respinto. I capi di gruppo della maggioranza scrivono una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, definendo il respingimento dell'articolo 1 un mero incidente parlamentare, negando le dimissioni del governo. La Camera approva la questione di fiducia al governo a verificare la tenuta maggioranza con l'incidente sul rendiconto. Si va a un nuovo disegno di legge contenente il rendiconto e bilancio, stavolta viene approvato. Dopo pressanti richieste dell'Unione Europea, il Presidente del Consiglio Berlusconi invia una lettera con la promessa delle misure adottare, tra le quali l'innalzamento dell'età pensionabile nel 2026, aia, ci tocca fra qualche anno, e una maggiore flessibilità in uscita del mercato del lavoro. La lettera è fortemente criticata dall'opposizione e dai sindacati. Siamo l'ultimo mese del governo Berlusconi, reggetevi forte. 3-4 novembre il Presidente del Consiglio partecipa a Cannes al summit del G20. No, 7 novembre il sottosegretario degli affari esteri Enzo Scotti si dimette e firma insieme a due deputati di Noi Sud una richiesta a Berlusconi di dimettersi per favorire la formazione di un governo unità nazionale. Firma del six pack della direttiva 85 che rende più stringente il patto di stabilità e crescita. Poi vediamo, intanto si va avanti, 8 novembre, nuova votazione alla Camera sul rendiconto, l'opposizione non partecipa al voto, dimostrando il governo non dispone di 316 voti. La Camera approva il documento con 308 sì e Berlusconi sale al Quirinale e annuncia che si dimetterà in seguito all'approvazione della legge stabilità 2012. 9 novembre la Camera approva in via definitiva la legge di assestamento del bilancio, non si oppongono, le opposizioni non partecipano al voto. Il Senato approva la legge di stabilità 2012, viene approvata la legge del bilancio, che poi ricordo che è stata approvata da questo governo, ma verrà poi detto che non c'entravano nulla loro sull'aumento, sulle tasse, non c'entravano nulla, non c'entravano niente, ma l'hanno approvata loro. Il Senato approva la legge di stabilità 2012, 11 novembre, e la Camera approva la legge stabilità, ok, finita. Subito dopo, vediamo intanto, il Presidente del Consiglio sale al Quirinale e rassegna dimissioni. Quindi in pratica Berlusconi se ne va e appunto il governo Berlusconi cambia il 16 novembre, poi passerà al governo di Mario Monti, ne parleremo la prossima volta e andremo fino al 2013 in vista delle prossime elezioni. Ricordiamo che abbiamo ancora due elezioni di cui trattare, che sono le 2013 e 2018, ormai stiamo volgendo la parte finale di questa nostra rubrica, ma ci sarà ancora un po' da parlare. Perciò vi ringrazio, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Ciao a tutti!